Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, tantissime cose di cui vi vogliamo parlare questa sera e delle ospiti in studio che mi stanno già aspettando, quindi vi dico molto velocemente un po' i temi di cui parleremo in chiusura di una rassegna femminista che è in corso a Lodi, il primo appuntamento è già stato questa settimana, però ci sono altri appuntamenti di cui vi vogliamo parlare che vi porteranno a Lodi. Poi parleremo invece di tratta e sfruttamento sessuale, cercheremo di avere una visione d'insieme con Save the Children e poi un piccolo affondo invece sulla città di Milano attraverso in particolare un servizio del Naga che si chiama Cabiria, che è il servizio appunto di unità di strada. Tra pochissimo però do il benvenute alle mie prime ospiti che sono già qui in studio con me e che ci presenteranno il frutto di un lavoro che è andato avanti per un anno, ma insomma per molto di più, però il frutto in particolare del lavoro tra il 2024 e il 2025 di una rassegna stampa che viene fatta da giugno a giornaliste e che si intitola tra l'altro come la nostra trasmissione Sui Generis, quindi tra pochissimo cominciamo con loro e con questo importante strumento anche di analisi della realtà e di come parliamo della realtà. Mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail, scrivetemi e parliamo insieme anche delle cose che vogliamo affrontare qui in trasmissione. Cominciamo questa puntata di Sui Generis allora con delle ospiti che ho un grande piacere di ritrovare dopo un anno di collaborazione, un lungo anno di collaborazione insieme l'anno scorso, adesso vi andiamo a dire meglio. Sono qui in studio con noi in rappresentanza di Giulia Giornaliste, Paola Rizzi che è la vicepresidente di Giulia Giornaliste, ciao, bentornata.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Ciao. E accanto a lei Maria Luisa Villa, anche lei di Giulia Giornaliste, ciao.
Ciao, grazie, grazie, ben ritrovata.
Grazie a te di essere qui con noi. Dicevamo un anno insieme l'anno scorso perché avevamo anche noi un appuntamento in cui raccontavamo ogni mese, una volta al mese, la vostra rassegna stampa, che tra l'altro si chiama come la nostra trasmissione, forse è la nostra trasmissione che si certo. Chiama come la vostra rassegna stampa, Sui Generis appunto. Oggi ne parliamo perché è uscito un libro che raccoglie proprio il lavoro di un anno tra il 2024 e il 2025 con tanti approfondimenti, tante idee di cui adesso andremo a parlare e ne parliamo anche che invece è in collegamento con noi con Monia Azzalini che è ricercatrice dell'Osservatorio di Pavia e co-coordinatrice nazionale per l'Italia del Global Media Monitoring Project. Ciao Monia, benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Buongiorno, allora senti, cominciamo con te perché io ho citato due realtà importanti che sono appunto l'Osservatorio di Pavia e il Global Media Monitoring Project. Che cosa sono queste due realtà, di che cosa si occupano?
L'Osservatorio di Pavia è un istituto di ricerca che è specializzato nella analisi dei media, prevalentemente i contenuti dei media, ma anche le organizzazioni, le audience e così via. Ha 30 anni di storia, è nato quando a suo tempo nel 94 Berlusconi decise di candidarsi e si pose il problema del conflitto di interessi in termini di fra diciamo proprietà dei media e di politica. Ha iniziato a monitorare il pluralismo politico in radio e in televisione prima che ci fosse la famosa legge sulla par condicio e che ci fosse la GCOM, l'autority che adesso anche si occupa di questa tematica. L'Osservatorio di Pavia continua a fare questa attività di monitoraggio per la RAI, i dati dell'Osservatorio vanno in commissione di vigilanza e poi nel corso di questi 30 anni ha sviluppato anche altre aree di ricerca, tra cui un'area che è quella di cui sono responsabile, che si occupa di gender equality e più estesamente anche di diversità e inclusione in tutto il settore dei media. E il Global Media Monitoring Project è un progetto internazionale che è progetto di ricerca e di advocacy, di promozione dell'uguaglianza di genere dentro e attraverso i media. Ogni 5 anni dal 1995 raccoglie dati sulla presenza, la visibilità delle donne sia come fonti di notizie, argomenti di notizie, sia come giornaliste nei media informativi e una volta raccolti i dati ogni 5 anni, tra un'edizione e l'altra, svolge attività di advocacy. E sono circa un centinaio a seconda dell'edizione paesi del mondo che vi partecipano. L'Italia vi partecipa da sempre, dalla prima edizione, e io lo coordino con la professoressa Claudia Padovani che insegna all'Università di Padova dal 2005, quindi da parecchie edizioni, e come ogni 5 anni nel 2025 abbiamo avuto l'ultima edizione di cui stiamo promuovendo i confortanti risultati di questi tempi, in questi mesi, perché i risultati sono usciti a fine 2025.
Mm-hmm. E magari poi torneremo a vederli più da vicino, magari in un'altra occasione, Monia, mi riservo di rinvitarti per appunto parlare di questi dati. Oggi parliamo di questo libro che si titola Come si parla di donne, rassegna sui generis, è la rassegna appunto di Giulia Giornaliste che è diventata un libro, la pubblicazione All Around, è un quaderno che appunto racconta un anno di lavoro di questo osservatorio di Giulia Giornaliste. Allora, prima di tornare alla prefazione scritta di Monia Azzalini, Paola Rizzi, che cos'è la rassegna sui generis? Insomma, chi ci ascolta la conosce però.
Certo, voi sicuramente, chi segue questa trasmissione, questa bella trasmissione di Radio Popolare la conoscerà. Comunque è una rassegna, è un lavoro di monitoraggio che come Giulia giornaliste abbiamo iniziato a fare questo già nel 2020, proprio diciamo un po' ispirate dal lavoro più scientifico del Global Media Monitoring Project da un lato e dall'altro da un lavoro che aveva fatto Michela Murgia nel 2018, mi pare un'estate, lei aveva contato tutte le firme che c'erano in prima pagina sui principali giornali ed era un calcolo sconfortante. Così noi abbiamo deciso, come Giulia, come associazione che si occupa di fare appunto informazione corretta dal punto di vista del genere, di iniziare questo osservatorio nostro molto empirico, se vogliamo, che però insomma si è strutturato nel corso degli anni. Quindi dal 2020 ogni mese noi una settimana analizziamo una quindicina ormai di quotidiani, siamo un team che lavora appunto su questa cosa e li analizziamo sia dal punto di vista quantitativo, cioè contiamo letteralmente le firme in prima pagina, i commenti e le interviste, sia qualitativo analizzando il modo in cui le notizie che riguardano prevalentemente le questioni femminili vengono trattate dai giornali. E l'abbiamo fatto naturalmente anche in quest'ultimo anno e ci è stato poi chiesto dalla Fondazione Murialdi, che apprezza il nostro lavoro, che lo ripropone mensilmente, la nostra rassegna va su diversi canali, viene ripreso da Soroptimist, viene ripreso anche dal sito della Fondazione Murialdi, ci ha chiesto diciamo di cristallizzare un po' un anno di questo lavoro e in un volume che dovrebbe essere destinato ai colleghi, ai giornalisti, ma anche alle scuole, noi speriamo, alle scuole di giornalismo, mm-hmm. noi speriamo, diciamo, che sia, possa essere uno strumento utile da questo punto di vista.
Torniamo allora da Monia Zalini, appunto dell'Osservatorio di Pavia, che ha scritto la prefazione di questo libro, e allora a te una domanda così un po' generale, cioè sul valore di questo libro, sul valore di questa pubblicazione. Perché è importante questo libro?
Questo libro è importante perché dà visibilità e divulga l'attività della rassegna stampa, facendo il punto su un periodo, quello soprattutto 24-25, su cui si sofferma, che è stato particolarmente importante per la narrazione, diciamo, mediale delle donne, in particolar modo sulla stampa quotidiana, che è quella maggiormente raccontata, e poi perché esplora anche tutta una serie di argomenti attorno al tema dell'uguaglianza di genere e dei femminismi. Il 2024-2025 è stato un periodo abbastanza importante per tante ragioni in Italia, per esempio è stato un periodo in cui abbiamo visto un pochino cambiare la narrazione sulla violenza contro le donne, in particolar modo la narrazione dei femminicidi, perché il caso Cecchentin ha un pochino cambiato lo sguardo dei media su questa realtà, anche se non lo ha ancora rivoluzionato, cercando di mettere al centro la voce anche della vittima di questa violenza e riportando in auge, per esempio, il termine patriarcale, cultura patriarcale, società patriarcale, che anche negli studi di genere in Italia negli ultimi anni è stato un pochino trascurato, si è sempre un pochino avuto timore nel utilizzare questo termine, che invece definisce in maniera molto molto chiara la cultura e la società in cui viviamo in Italia, e dato che l'Italia fa parte del mondo, è anche un paese molto ben connesso con tutti gli altri paesi del mondo, questo ovviamente è un tema di cultura e società a livello internazionale. Ecco, questa per esempio è una ragione che viene esplorata in questo volume, che ha la sua maggiore importanza nel dar conto di un lavoro che monitora in maniera abbastanza costante i media italiani, soprattutto i quotidiani.
Sì, e allora adesso andiamo a parlarne più diffusamente. Grazie mille Monia Zalini per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie, grazie. E allora andiamo avanti a parlare di questo libro che ho appunto tra le mani, Come si parla di donne. L'abbiamo detto, è un anno che viene preso in considerazione tra il 2024 e il 2025, che però insomma anche con degli affondi su anni passati della rassegna, ci sono tanti esempi anche pratici su come l'informazione deve essere e non deve essere fatta. Quali sono gli obiettivi principali di questa rassegna? Perché non è solo un obiettivo, appunto, come abbiamo detto, quantitativo, ma anche qualitativo, di come si parla e come anche il giornalismo a volte parla male di questioni di genere. Monia Zalini ha citato i femminicidi, insomma i femminicidi sono un altro di quei campi in cui spesso il linguaggio diventa colpevole di una narrazione che a sua volta poi diventa magari colpevolizzante nei confronti della vittima. Questa è una delle cose, ad esempio, che succedono. Maria Luisa Villa, come si parla allora di queste questioni?
Quello che diciamo sempre noi è che delle donne si parla poco, e quando se ne parla molto male, nel senso che si usa spesso un linguaggio scorretto. Abbiamo assistito in questi anni a un leggero miglioramento, cioè una consapevolezza diversa della nostra categoria rispetto alle parole che si usano per parlare delle donne. Il caso, diciamo, i casi più emblematici sono quelli dei femminicidi e di tutta, diciamo, il seguito giudiziario di questi casi. La vittimizzazione secondaria è sempre dietro l'angolo, nel senso che tantissime donne, noi sappiamo, non denunciano, e questi sono casi proprio che vengono fuori dalle statistiche.
Diciamo solo brevemente che cos'è.
La vittimizzazione secondaria è quando tu fondamentalmente compari davanti a un giudice perché hai denunciato una violenza sessuale o uno stupro, e a questo punto tutte le indagini si rivolgono su di te, su uno scavare nella tua vita privata e intima, e quindi anche nel linguaggio, vediamo nei i titoli naturalmente, catturano principalmente le situazioni di vita privata personale. Allora, le donne, per non cadere in questa vittimizzazione secondaria che è estremamente pesante, a volte evitano proprio di denunciare.
Eh sì, e purtroppo è anche frequente, quindi in qualche modo il messaggio è: com'è che hai creato questa situazione? Com'è che te la sei
perché
andata
ti sei messa
a cercare?
Adesso poi va molto... Perché non lo aveva lasciato prima, no? Non più tanto semplicemente come era vestita, la sua condotta, eccetera, ma perché non ti sei difesa prima, no?
Sì.
Devo dire che uno dei capitoli, secondo me, più interessanti è proprio quello che riguarda femminicidi e giustizia, nel senso che mentre racconto in fondo della violenza, dei femminicidi, sta sicuramente un po' migliorando, pur con le criticità che diceva Leila. Ci troviamo di fronte a un cortocircuito che riguarda invece anche il linguaggio della giustizia e dei tribunali nell'affrontare i casi che riguardano violenza di genere, e in questo anno ci sono stati diversi esempi di sentenze che hanno fatto discutere perché non sono capite, no? Tant'è che c'è un dibattito sul fatto che nel momento in cui non si danno determinate aggravanti, no? Per esempio l'aggravante della crudeltà nel caso dell'omicidio Cecchettin, o altri casi simili anche nel caso del Pagnatiello. Interessante questo tema, che anche il linguaggio della giustizia deve però sforzarsi di essere comprensibile.
Non so se posso aggiungere una cosa. Certo. Riguardo a come i giornali parlano degli uomini autori di violenza sulle donne. Si parla molto di empathy, cioè dell'empatia nei confronti di chi è accusato di violenza, no? Di chi è colpevole di violenza. Sì. Già dichiarato come. Allora vi leggo un titolo, uno dei titoli che abbiamo pubblicato, che è buono, premuroso, ma anche possessivo e geloso, la doppia personalità di Filippo Turetta. Ecco, questo schierarsi dalla parte o indagare nella parte buona del colpevole è un caso di empathy che è veramente molto diffuso.
Sì, sì. Ma è una domanda che sorge a me, ma penso anche a molte persone che ci stanno ascoltando, è: ma non ci sono delle regole deontologiche per i giornalisti a cui attenersi, a cui fare riferimento? E quando non vengono rispettate, che cosa succede se succede qualcosa?
Domandona. Domandona. No, certamente ci sono delle regole deontologiche che valgono per qualunque argomento di cui si parli, cioè quello di essere rispettosi. Nel nostro codice deontologico la parola rispetto è una delle parole che ricorre più spesso, no? Quindi rispetto delle persone, rispetto della verità sostanziale dei fatti. E che cosa sia la verità sostanziale dei fatti, diciamo, è una questione che riguarda anche come professionalmente sono formate le persone che si occupano di fare informazione. Purtroppo raramente, diciamo, ci troviamo di fronte a dei provvedimenti da parte dell'ordine su questi temi qui, perché è obiettivamente abbastanza difficile. Quello che si dice in generale, su anche altri temi, ma che vale anche per questo, la formazione dovrebbe essere fondamentale. Noi come Giulia Giornaliste, per esempio, insieme ad altri, abbiamo chiesto che per esempio la formazione sulle questioni di genere diventi obbligatoria.
E voi fate comunque anche molte formazioni,
sì,
io stessa ho partecipato a molte formazioni.
Non è obbligatoria, quindi diciamo, però insomma seminiamo, certamente si semina.
Secondo me uno dei diciamo risultati anche di qualche corso che abbiamo fatto per i nostri colleghi, si vede proprio sui giornali nella maggiore sensibilità, per esempio nel rappresentare le donne con il femminile delle professioni. Questo un pochino già comincia ad arrivare, ecco. Non siamo ancora al fatto che impiegata si può dire avvocata anche, però insomma un po' di miglioramento c'è, secondo me.
Torno un attimo agli strumenti e poi vediamo magari qualcosa ancora del libro più da vicino, però abbiamo parlato appunto del codice deontologico dei giornalisti e delle giornaliste. Esiste anche il manifesto di Venezia, non so se vogliamo raccontare a chi ci ascolta che cos'è, quando è stato creato, con quali finalità.
Allora, il manifesto di Venezia non è una carta deontologica, no? Lo premetto sempre, perché invece, no, si dice, perché poi bisogna seguire le cose. Il manifesto di Venezia è un documento importantissimo che è nato dall'attivismo, diciamo, dei giornalisti, delle giornaliste, del sindacato, di noi come Associazione Giulia, che si sono messi lì per, diciamo, fare proprie alcune indicazioni sul ruolo che devono avere i giornali rispetto alle questioni di genere, che vengono dalla Convenzione di Istanbul, che è quella convenzione, no, che è del 2013, che stabilisce alcune condotte, alcune raccomandazioni per il contrasto alla violenza di genere a livello del Consiglio d'Europa. E ha anche un capitolo importante sul ruolo che devono avere i media rispetto a questa attività di contrasto. Lo dico sempre anche nei corsi, no? Cioè noi giornalisti non siamo passivi, abbiamo un compito, no? Che è un compito proattivo anche. E quindi da questa spinta, dal fatto che diciamo c'era un'insoddisfazione generale su come venivano raccontate soprattutto le notizie che riguardavano la violenza di genere, esattamente per quel meccanismo che spiegava prima Leila, cioè la vittimizzazione secondaria e così via, è nato questo manifesto che sostanzialmente contiene alcune raccomandazioni, sono 10 raccomandazioni su come si devono trattare queste notizie. Diciamo una delle indicazioni, no, più note è quella che non si può usare la parola raptus per parlare di un crimine, ma poi ci sono indicazioni di altro tipo, per esempio si parla anche del linguaggio di genere, perché viene considerato come, cioè declinato in base al genere, perché viene considerato come uno strumento importante di superamento degli stereotipi. E gli stereotipi sono quelli che appunto poi sono il primo step per arrivare poi ad azioni di discriminazione e di azioni violente o discriminatorie nei confronti delle donne. Un altro elemento importante che è contenuto nel manifesto di Venezia, che abbiamo anche nei nostri codici deontologici, è non spettacolarizzare la violenza di genere.
Stiamo parlando di questo libro, Come si parla di donne, rassegna sui generis, a cura di Giulia Giornalista. Ne stiamo parlando con Paola Rizzi e Maria Luisa Villa. Maria Luisa Villa, se sei d'accordo, magari proviamo a delineare un po' i macro temi che sono contenuti all'interno del libro.
Allora, ce n'è uno secondo me fondamentale, perché restituisce un quadro che è obiettivo al di là di tutti i ragionamenti e tutte le opinioni, che sono i numeri della disparità. Uno dei lavori che noi facciamo è proprio quello di contare le firme delle giornaliste in prima pagina e anche le firme delle interviste. Le donne sono più accolte, questo lo vediamo nel libro, anche ci sono dei dati, sono più accolte nei settori dello spettacolo e della cultura, come se fossero settori in cui le donne sono più accettate. Le analisi, per esempio, che sono un altro dato che noi monitoriamo e che secondo noi è importantissimo, perché un conto è fare la cronaca, un conto è fare l'analisi, cioè ragionare sul mondo come va, dare delle chiavi di lettura, quindi con una visione dal punto di vista delle donne. Le analisi sono pochissime. Se noi guardiamo la cronaca di questi giorni dell'Iran, per esempio, abbiamo tantissime bravissime croniste, ma le analisi sono sempre maschili.
Quali sono poi gli altri macro temi? Li vediamo anche nel vostro indice, diciamo,
naturalmente quello
per dare un'idea a chi ci sta ascoltando.
Sì, uno è quello del linguaggio, di cui abbiamo parlato, sì. Un altro è quello donna, potere e media, quindi come sono rappresentate le donne di potere. Abbiamo un capitolo secondo me molto interessante sui femminicidi in cronaca, perché da alcuni strumenti appunto soprattutto fa capire come certi titoli, certi modi di parlare delle donne davvero sono sbagliati. C'è un capitolo sui cold case, perché nell'ultimo anno abbiamo avuto un boom di casi come quello di Garlasco, no? Di casi riesumati, dico io, dalla cronaca giudiziaria.
Poi la giustizia, che
poi naturalmente la giustizia,
prima.
Tutta la parte sulla giustizia, che è importantissima. C'è una parte che secondo me è molto interessante, che è quella dello sport. Lo sport è un argomento prevalente che sta avendo diciamo una ribalta in cronaca, perché lo sport femminile è andato molto avanti, però la verità vera è che di sport femminile sui giornali non si parla. Ci sono giornali in cui, ci sono giorni in cui perfino la Gazzetta dello Sport, che è il primo giornale d'Italia ed è il primo giornale sportivo, non c'è una riga di sport femminile.
Un altro capitolo è quello sul gender gap, economia e stereotipi, no? Qui, al di là di riportare, noi abbiamo riportato alcune analisi, alcuni dati che sono usciti sui giornali a proposito del problema dell'occupazione femminile, eccetera. Però un altro elemento che emerge è che quando si parla di lavoro, professioni e donne, inevitabilmente è sempre un argomento connesso alla maternità, cioè in un doppio senso, sia positivo perché effettivamente c'è questo nesso nella realtà dei fatti, ma a volte è anche una gabbia, no? Che chiude, diciamo, il racconto e ferma il racconto su questo elemento.
Gli stessi problemi da tanto tempo, diciamo, e sono raccontati in questo libro, appunto, come si parla di donne, rassegna sui generis. C'è una frase con cui mi piacerebbe concludere, una frase sempre presa dalla prefazione di Moni Azzalini, che dice: è una battaglia per l'equità che tocca la credibilità stessa dell'informazione. E questo, insomma, anche in quanto a persona che racconta queste cose, è una frase che mi sembra possa essere una guida per tutte noi che facciamo questo mestiere, tutti noi che facciamo questo mestiere.
Grazie a te.
Paola Rizzi, grazie Maria Luisa Villa di Giulia Giornaliste, grazie ancora.
Grazie.
Grazie.
Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Working, I'm working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go. Sweet honey baby, gonna break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here on the chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go.
Andiamo adesso, come vi dicevo in apertura, a cambiare completamente discorso e andiamo a parlare di sfruttamento sessuale, di tratta, di prostituzione. Proviamo prima ad avere uno sguardo più generale e poi facciamo un piccolo affondo invece sulla città di Milano. Per lo sguardo generale io ho invitato, ed è in collegamento con noi, Chiara Curtopelle, che è coordinatrice del programma Tratta e Sfruttamento Sessuale di Save the Children. Benvenuta, grazie di essere qui con noi.
Grazie, grazie per l'invito.
Allora, prima domanda che ti voglio fare è un po' quali sono i progetti che voi avete attivi appunto su questi temi.
Sì, allora noi attualmente abbiamo 4 progetti attivi in Italia e in particolare 2 si concentrano sul supporto a vittime di tratta per sfruttamento sessuale e 2 invece sono all'interno di alcuni insediamenti informali in Sicilia e nel Lazio a supporto di vittime, tra le altre cose, di sfruttamento lavorativo. E ovviamente nella parte di sfruttamento sessuale abbiamo a che fare principalmente con giovani donne e ragazze. Abbiamo attivato un intero progetto a supporto di mamme a rischio tratta e sfruttamento o già sopravvissute che a causa, diciamo, appunto di mancanza di alternative economiche, abitative, sociali, rischiano di ricadere nelle reti degli sfruttatori. Purtroppo reti di sfruttatori che utilizzano anche i figli come ricatto, appunto, per mantenere nello sfruttamento queste giovani donne.
Ecco, tu parli di tratta e sfruttamento, magari anche per chi è a casa, diciamo, che cosa vogliono dire queste due parole poi nella pratica, nella quotidianità?
Sì. Sì, allora quando parliamo di tratta per sfruttamento parliamo di un crimine internazionale dietro il quale appunto vi sono delle reti, delle organizzazioni criminali transnazionali ben organizzate che reclutano in un luogo A, in un punto A delle vittime, delle persone, le spostano in un luogo B per la finalità dello sfruttamento. Sfruttamento che può essere di varie forme, sessuale, lavorativo, in attività illecite forzate e non per ultimo dal 2014 anche l'Unione Europea ha aggiunto alla lista delle forme di sfruttamento il matrimonio forzato che riguarda ovviamente principalmente bambine e ragazze.
Mm-hmm. Senti, noi ti abbiamo chiamato oggi anche perché ho visto un video sul sito di Save the Children che è molto chiaro, molto esplicativo, un po' sulle nuove modalità di, come possiamo chiamarlo, di non so, reclutamento, non so se è la parola giusta, delle persone, sì. Di raggiungimento delle persone, ecco. Spiega meglio tu di che cosa si tratta, sì. Quali sono questi nuovi strumenti che sono a disposizione appunto di chi pratica la tratta.
Sì, allora si parla di trafficking nel senso che è l'uso delle nuove tecnologie digitali a servizio appunto di queste reti di sfruttatori per sfruttare al meglio le vittime e l'uso di queste innovazioni digitali tecnologiche viene utilizzato sia per reclutare le vittime che per sfruttarle che poi per mantenerle in quello che noi tecnicamente chiamiamo l'assoggettamento, cioè per mantenerle appunto, continuare a sfruttarle. Come avviene? Allora rispetto al reclutamento ovviamente ci sono c'è l'uso di falsi annunci lavorativi, quindi tramite appunto pagine online, ci sono app di incontri dove ad esempio quello che succede ahimè sempre più spesso è che giovani ragazze, anche preadolescenti, vengono diciamo reclutate per finte relazioni amicali o amorose, dietro le quali poi in realtà si celano adulti di queste organizzazioni criminali. E attraverso un forte manipolazione, un controllo psicologico, queste ragazze sono poi costrette allo sfruttamento in primis sessuale. Quindi oltre a reclutarle, l'innovazione digitale e tecnologica diventa anche uno strumento di controllo, pensiamo al controllo tramite social network, ma anche alla minaccia dietro che si può celare dietro magari video con delle prestazioni sessuali, magari appunto che diventano anche molto spesso prodotte dall'intelligenza artificiale oppure semplicemente sottratte con l'inganno a queste giovani vittime. Ed ovviamente non per ultimo l'uso di queste innovazioni tecnologiche e digitali viene utilizzate proprio per mantenere anche lo sfruttamento ad esempio sessuale che può avvenire in siti di live streaming dove è possibile vedere proprio in diretta sia prestazioni sessuali che anche purtroppo immagini e video di abusi, oltre a tutta una serie di video che rimangono negli archivi dell'online e quindi ai quali è possibile accedere in ogni momento e spesso l'online diventa lo strumento, il luogo per cui poi c'è un appuntamento anche offline, quindi molto spesso lo sfruttamento iniziato, avviato online diventa poi anche dal vivo. Quindi le organizzazioni criminali hanno usato sempre maggiormente questi strumenti, soprattutto diciamo dopo la diffusione della pandemia da Covid-19 e questo ha portato che è molto più difficile adesso, no, aiutare, supportare sia le vittime di sfruttamento in primis sessuale perché tantissimo appunto è online, quindi queste vittime sono molto spesso rintracciabili, ma nello stesso tempo è anche difficile trovare gli sfruttatori perché si celano dietro ad identità false, oltre al fatto che è venuto meno quello che prima caratterizzava la tratta per sfruttamento sessuale, ovvero che lo sfruttatore e lo sfruttato dovessero trovarsi nello stesso luogo fisico. Adesso lo sfruttatore si può trovare dall'altra parte del mondo e quindi essere irreperibile per le forze dell'ordine e la persona sfruttata magari essere appunto in Italia, in Europa. E questo appunto è quello che succede con l'uso di queste tecnologie proprio per far aumentare i profitti di queste organizzazioni criminali.
Stiamo parlando con Chiara Curto-Pelle che è coordinatrice del programma Tratta e Sfruttamento Sessuale di Save the Children. E allora un'ultima battuta proprio sui minori, sulle minori. Voi avete pubblicato a luglio del 2025 un report con tanti dati che si trova sul vostro sito e voi scrivete: per quanto riguarda la tratta nel 2022 è minore più di una vittima su tre, il 38% del totale delle 68.836 persone coinvolte per questa stata rilevata l'età, cioè oltre 26.000 bambini e adolescenti, ed è senz'altro una sottostima, scrivete. Questa è un'altra di quelle cose a cui non si pensa, quanto le persone appunto minori siano e possano essere coinvolte in questo girone infernale.
Sì, purtroppo diciamo che i minori sono sempre coinvolti perché sono più facili da reclutare e da mantenere ovviamente in una forma di assoggettamento, e tra questi ovviamente le minori femmine, le ragazzine ancora di più, perché partono da una situazione diciamo di svantaggio iniziale, quindi difficoltà ad accedere ad opportunità formative, lavorative, indipendenza economica, piuttosto che aver già subito spesso mutilazioni genitali, violenza di genere o già forme di sfruttamento. E quindi i dati sui minori in Italia, ma in realtà in tutto il mondo, sono sempre un po' falsati dal fatto che è molto difficile intercettarli. Lo sfruttatore riesce, con i minori in particolare, a instaurare dei legami di fiducia, quindi per il ragazzino, per la ragazzina è molto difficile capire che si è in uno stato di servitù, che sia in uno stato di sfruttamento, perché questo sfruttamento viene perpetrato proprio dalle persone di cui ci si fida molto spesso, e quindi ovviamente si è totalmente inconsapevoli del proprio status di vittima e anche delle possibilità poi di chiedere aiuto ad altri adulti diciamo di riferimento. E questo noi lo raccontiamo ogni anno nel dossier Piccolissimi Invisibili, che appunto quest'anno, lo scorso diciamo 2025, nella sua 15ª edizione, si è proprio dedicato all'emergere degli trafficking e del ruolo delle tecnologie digitali e come queste appunto stanno modificando il mondo della tratta e dello sfruttamento, purtroppo ai danni sempre più alti anche dei minori, che è molto più facile appunto reclutare anche online.
Grazie mille, grazie di essere stata con noi. La nostra ospite è Chiara Curtopelle, che è coordinatrice del programma Tratta e Sfruttamento Sessuale di Save the Children. Grazie.
Grazie a voi, grazie.
Andiamo a parlare adesso invece della città di Milano attraverso l'unità di strada Cabiria del NAGA, associazione insomma, che conoscete bene, che opera su Milano, che ha tanti servizi, tra cui appunto quest'unità di strada. In collegamento con noi per raccontarci che cosa succede nelle strade di Milano, almeno in alcune delle strade di Milano, che sono quelle percorse dall'unità di strada, abbiamo Miriam Lucchetti. Benvenuta, grazie di essere qui con noi.
Grazie, grazie a te, buonasera.
Grazie a te. Allora, andiamo a raccontare appunto che cos'è Cabiria, l'unità di strada della Naga, che cosa ha fatto, quando è nata e di che cosa si occupa.
Sì, Cabiria, appunto, come dicevi, è l'unità di strada che si occupa di prostituzione, è uno dei servizi del NAGA, che è un'associazione appunto di volontariato che si occupa di diritto alla salute e assistenza legale per cittadini con status irregolare. Nasce nel lontano 1995 attraverso una prima fase in cui si occupa proprio di fuoriuscita dalla tratta, poi in realtà rinasce qualche anno dopo come invece servizio di bassa soglia e la cosiddetta riduzione del danno, anche se poi noi non consideriamo la prostituzione in sé un danno, quindi preferiamo parlare di riduzione dei rischi associati all'esercizio della prostituzione, che ovviamente sono rischi che dipendono chiaramente da molti fattori sociali, anche legislativi e in generale del governo, in generale del fenomeno dell'immigrazione. Noi vediamo per lo più donne trans sudamericane, mm-hmm. perché usciamo in due vie particolari di Milano, perché il territorio di Milano è suddiviso tra varie unità di strada che si occupano sempre di persone che si prostituiscono.
Poi dopo torniamo magari a parlare meglio dei rischi a cui hai accennato, che volevo approfondire, però parliamo anche invece dell'utenza che incontrate. Hai detto che la maggior parte delle persone che incontrate appunto sono persone trans, e per la maggior parte che arrivano dal Sud America. Non so se vuoi darci qualche altro numero su questo, però insomma questo già è un dato.
Sì.
E allora sì, che cosa vi chiedono queste persone quando le incontrate, anche in risposta a quei rischi a cui accennavi prima? Di che cosa hanno bisogno?
Dunque, noi vediamo persone che sono si trovano in una situazione di marginalità per una serie di motivi. Mm-hmm. Uno è chiaramente l'essere cittadine straniere, spesso mm-hmm. con status irregolare. Una è l'essere ovviamente delle persone trans. E un'altra chiaramente direttrice di discriminazione è quella di fare un lavoro che non è riconosciuto da nessuna legge, come appunto quello della prostituzione. Tutto questo porta queste persone spesso, non in tutti i casi, ma spesso appunto a vivere condizioni in cui l'accesso ai servizi è molto, molto difficile. Quindi sicuramente un lavoro che noi facciamo è proprio questo, cerchiamo di abbassare la soglia dei servizi che ci sono sul territorio e in qualche modo promuoviamo anche la conoscenza, rafforziamo la consapevolezza dei diritti di queste persone mm-hmm. Ovviamente promuoviamo anche tutto l'aspetto, appunto, perché è uno dei punti principali, degli obiettivi principali del NAVE, è quello proprio del diritto alla salute, e quindi chiaramente c'è tutta la parte sanitaria che riguarda poi anche i bisogni di salute di queste persone, che vanno appunto dalle infezioni sessualmente trasmesse ad altri bisogni più correlati alla loro condizione, diciamo, di donne trans che magari hanno fatto degli interventi tanti anni fa, non proprio, come dire, degli interventi chirurgici che poi non sono magari andati a buon fine, quindi questo poi porta tutta una correlazione di problemi di salute che si spalmano poi negli anni.
Uh-huh. Quindi un lavoro un po', diciamo, di orientamento, ecco, ai servizi.
Sì, c'è molto orientamento, c'è molto. Noi appunto siamo delle operatrici volontarie con un ruolo un po' ibrido, perché di fatto quello che ne facciamo è soprattutto instaurare una relazione che deve un po' magari durare nel tempo, e in questo tempo le persone poi fanno emergere i loro bisogni. Uh-huh. Questa è proprio una caratteristica dell'unità di strada, che al contrario di uno sportello dove la persona arriva già con un bisogno formulato, qui siamo noi che andiamo, tra l'altro, sul loro luogo di lavoro, quindi dove magari non sempre c'è spazio, c'è tempo, c'è voglia di parlare, per cui gran parte del nostro lavoro è proprio questo relazionale, perché da lì poi emergono i bisogni. Quindi poi ovviamente poi c'è tutta la parte legale, perché appunto, come dicevo, molte persone hanno uno status irregolare, perché come sappiamo appunto la legge sull'immigrazione in Italia di fatto è fatta per non regolarizzare le persone sul territorio, e quindi NAVE ha una grande fetta di servizi dedicati a questi, quindi cerchiamo anche in qualche modo di lavorare anche su quel fronte.
Mm-hmm. Sì, sono persone, appunto, leggevo in uno dei vostri report che insomma, è bene considerare anche che subiscono delle discriminazioni su molteplici livelli, appunto, e che hanno difficoltà sia sanitarie, come citavi, che di dipendenze, spesso anche difficoltà abitative. In questo voi riuscite a lavorare anche in sinergia con istituzioni, ad esempio di Milano, oppure con altre associazioni, oppure no?
Allora, il problema abitativo è sicuramente un problema gigante, che ovviamente non riguarda solo la nostra popolazione, perché un po' riguarda tutte le persone che abitano a Milano, ed è chiaramente scoppiato negli ultimi anni. Il problema di una persona che si prostituisce, che è straniera, il problema riguardo alla casa è che non può avere un contratto d'affitto regolare, perché sostanzialmente per avere un contratto d'affitto regolare si chiede una busta paga. queste persone non ce l'hanno perché non hanno un lavoro riconosciuto e in qualche modo non possono dimostrare di aver reddito. Quindi al di là poi dell'essere, diciamo, regolare o meno col permesso di soggiorno, c'è questo grandissimo ostacolo che è dato proprio dal fare questo tipo di lavoro, per cui ci sono persone o che finiscono veramente letteralmente per strada o persone invece costrette a pagare in nero delle cifre esorbitanti, perché poi c'è tutto un mercato nero degli affitti, il cosiddetto proprio caporalato abitativo, oppure persone che magari hanno trovato un affitto abbastanza buono anni fa, ma ormai la casa è quasi fatiscente e non riescono a cambiare, magari se lo possono anche permettere a livello economico, ma non riescono proprio a cambiare casa per questo motivo, per cui non trovano un'altra persona che affitta loro senza le garanzie. Quindi questo è un problema gigante. È molto difficile chiaramente fare entrare una persona anche solamente nelle liste di attesa per una casa popolare, perché se comunque non hai un permesso in regola non ci accedi. A livello di servizi di emergenza, cioè per persone proprio che non hanno una dimora, anche lì non è facilissimo, perché comunque una donna trans in un dormitorio, per come sono concepiti poi i dormitori qua a Milano, che sono delle grandi strutture in cui si concentrano le persone, non è proprio facilissimo una donna trans entrare in un dormitorio, perché anche lì subisce una serie di discriminazioni e violenze varie, quindi questo è un problema veramente enorme. Mm-hmm. E spesso non ci sono molte soluzioni purtroppo da proporre, e quindi noi spesso vediamo queste persone che appunto finiscono ospiti probabilmente di amiche, cioè fanno un po' il giro delle case, alle volte dormono un po' in strada e alle volte riescono a permettersi un albergo e sono così itineranti.
Mm-hmm. Stiamo parlando con Miriam Lucchetti, che fa parte appunto di Cabiria, che è l'unità di strada del NAGA che si occupa di informazione e prevenzione con le persone che si prostituiscono. Ancora una domanda, Miriam, su quello che le persone che incontrate vi raccontano da un punto di vista della violenza che subiscono. È un tema questo? Immagino di sì. Che cosa vi raccontano?
Sì, ci sono, diciamo, due tipi di violenza, cioè sicuramente la violenza in strada, che è innegabile e proviene alle volte dai clienti, alle volte da persone che semplicemente tra virgolette, ma che chiaramente commettono reati, cercano di derubarle, eccetera. E questo è un problema, perché chiaramente una persona che non è regolare difficilmente può denunciare un reato che ha subito, perché probabilmente si prenderebbe un foglio di via, quindi anche quel diritto, il diritto, diciamo, all'integrità fisica di queste persone spesso non è garantito. E poi c'è anche la violenza delle relazioni, la violenza domestica, perché purtroppo anche qui per regolarizzarsi serve magari una dichiarazione di ospitalità, e quindi noi vediamo persone che rimangono in relazioni tossiche perché in qualche modo hanno bisogno di, diciamo, un uomo italiano che le possa aiutare anche su questioni appunto legali, burocratiche, permesso di soggiorno, eccetera, o anche proprio dal punto di vista abitativo. Per cui vediamo persone incastrate in relazioni tossiche da anni, ma che di fatto non possono in qualche modo emanciparsi, perché questo creerebbe tutta una serie di problemi. Quindi anche qui il diritto all'integrità fisica non è garantito, quindi di nuovo è un cul-de-sac, mi viene da dire.
Mm-hmm. Ogni quanto uscite come unità di strada?
Noi usciamo due volte a settimana, più o meno, poi garantiamo sei uscite al mese, perché vabbè, non essendo un servizio di volontari, alle volte non ci sono volontarie disponibili per una sera, però più o meno nell'ultimo anno, nel 2025, abbiamo fatto 70 uscite in tutto l'anno. Mm-hmm. E abbiamo incontrato un centinaio più o meno di persone per su queste due strade, che sono Viale Fulvio Testi e Via Novara, e che sono delle strade che appunto storicamente sono proprio di prostituzione di donne trans, cioè lo sono sempre state. Mm-hmm. Quindi noi abbiamo sempre avuto una popolazione a maggioranza di donne trans. Un tempo vedevamo anche delle donne cis, provenienti per lo più da Nigeria e Romania, ma sono veramente abbastanza scomparse dopo il Covid.
In queste due zone in particolare o dici in generale sulla città?
No, noi le abbiamo viste veramente sparire, ma è un fenomeno che osservano sia le altre unità di strada di Milano, ma anche in realtà le unità di strada di contatto nazionale con cui comunque noi siamo in rete. C'è proprio una scomparsa delle donne cisnigeriane dalle strade negli anni, negli ultimi direi 5-6 anni. Uh-huh. E questo, vabbè, ci sono varie ipotesi su questa scomparsa. In alcuni territori sono si prostituiscono in casa, indoor. Sono sicuramente diminuiti gli sbarchi delle, delle donne nigeriane. Questo può essere anche per l'effetto di un editto che fu emanato nel 2018 da il capo spirituale dello Stato del Benin, che in qualche modo lanciò una maledizione su chiunque facesse riti giugiù per legare le ragazze alla tratta. E questo in effetti sembra aver portato un calo sicuramente degli sbarchi in Italia. C'è chi dice, ovviamente appunto tra le ipotesi, c'è anche che banalmente potrebbero aver cambiato rotta e possono essere per esempio destinate allo sfruttamento anche lavorativo nella penisola arabica, lavorativo nel senso di ovviamente colf e badanti, quindi ci sono varie ipotesi. Quello che sappiamo e che appunto osserviamo proprio sul territorio nazionale è sicuramente una diminuzione drastica.
Mm-hmm. Grazie mille a Miriam Lucchetti, appunto dell'unità di strada del Naga che si chiama Kabiria. Grazie per essere stata con noi.
Ciao, grazie a te.
In questa puntata di Sui Generis andiamo a parlare, come vi dicevo, di una rassegna femminista che è in corso a Lodi, che si intitola Luoghi, Villaggi, Visioni e Altre. Noi abbiamo in collegamento con noi Simona, che è una delle organizzatrici di questa rassegna.
Grazie a voi per avermi invitata.
Grazie a te. Allora andiamo a raccontare che cos'è questa rassegna femminista, già il nome ci piace molto, Luoghi, Linguaggi, Visioni, Altre, con insomma la quale avete pensato un po' di eventi sparsi per il calendario. Partiamo però dall'idea, dal cuore della rassegna, che cos'è?
Allora, abbiamo un po' pensato che anche in occasione della Repubblica, gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne, fosse arrivato il momento di riprendere in mano alcune questioni. Primo perché 80 anni sembrano pochissimi, cioè era ieri, e secondo perché a Lodi c'è una grossa tradizione anche di associazioni che si occupano di temi del femminismo e soprattutto anche associazioni che si occupano di temi intersezionali, eccetera, ma volevamo dare un po' uno sguardo di come potrebbe essere, come può essere la città, una città che appartenga a tutte, e partendo proprio però da uno sguardo femminista e dichiarandolo. Cioè, questa parola fa un po' paura, no? Sembra sempre che sia una parola che escluda. E invece noi abbiamo deciso un po' con Rumorossa, appunto con Lodi Arcobaleno e la libreria Sommaruga, è un nostro punto di riferimento, sempre ci segue in queste nostre follie, poi l'associazione culturale Adelante. Questo per dire che lo sguardo femminista non è uno sguardo escludente, è uno sguardo che vuole cercare di tenere insieme tutto.
Certo, assolutamente.
Abbiamo pensato questo titolo, Luoghi, Linguaggi, Visioni, Altre, proprio perché come dire, i luoghi, proprio perché oltre a fare la rassegna in varie parti della città, ma anche luoghi intesi come pensiero rispetto proprio all'urbanistica, alla mobilità, al vivere questa città. Sui linguaggi proprio abbiamo fatto un ragionamento ancora diverso, abbiamo scelto di partire da questo libro che è Lessico Palestinese di Albano Bulsi, uh-huh. E in questa, proprio su questa iniziativa non ci sono solo gli enti che organizzano tutta la rassegna, ma ci sono anche tutta una serie di altre realtà che a Lodi si occupano da tanto tempo delle questioni palestinesi, cioè Cittadini contro la guerra, il coordinamento Lodi Palestina, l'AMPI provinciale, Antifa Lodi. Spero di non aver dimenticato nessuno, ma senz'altro l'avrò fatto, e quindi anche in questo modo di collaborare su dei temi specifici rispetto alla, diciamo, al percorso, secondo noi è uno sguardo femminista, perché è uno sguardo inclusivo, e questo libro parla di diritti umani, di questioni di genere e di corpo.
E questo si terrà alla presentazione di Lessico Palestinese il 23 gennaio alla Casa Caracol, via della Torretta 1, appunto sempre a Lodi. Poi c'è ancora un appuntamento invece l'8 febbraio per la categoria, diciamo, Visioni. Che cosa ci sarà?
Visioni. Sì, si tratta del nuovo libro Acqua Sporca di Chenadi Shanguyangoda. Questo libro è molto interessante, è una storia di quattro donne, e parla di migrazione, di ritorno a casa, di identità, di appartenenze. Poi abbiamo un ultimo incontro.
Sì, che invece è in data da definire. Dico solo che l'incontro dell'8 febbraio sarà al caffè Vistarini in Piazza della Vittoria. Sì. Ci sarà poi un altro incontro da definire, quindi per adesso lo accenniamo
abbiamo
solo.
Abbiamo definito, se vuoi.
Ah, ok, perfetto.
Il 18
di marzo, benissimo.
L'ok da Chiara Lessi, che pubblica il suo nuovo libro il 20 di febbraio, quindi dovevamo capire.
Perfetto.
Il libro è La sedia del sadico, il disegno sul corpo delle donne, si intitola. Chiara Lessi cura anche la collana di Electa o la biografia breve di donne irriverenti. So che voi l'avete citata anche spesso a Radio Popolare. E quindi noi l'abbiamo invitata un po' con questa doppia veste, no? Anche qui appunto per parlare di questa collana e come curatrice, ma anche per presentare questo nuovo libro che anche qui problematizza un po', come dire, l'utilizzo degli oggetti pensati per le donne ma non fatti dalle donne e quindi come design,
certo,
in questo modo,
certo,
è stato un po', posso dire, di nicchia, diciamo di una sola parte della popolazione che è stata riconosciuta, mettiamola così.
Grazie mille, grazie Simona, che è una appunto delle organizzatrici di questa rassegna femminista Luoghi, Linguaggi, Visioni, Altre, che è appunto in corso a Lodi. Trovate tutte le informazioni naturalmente online. Grazie ancora Simona.
Grazie a voi e grazie a te per questa opportunità che ci stai dando.
Abbiamo finito per questa sera. Sui Generis torna venerdì prossimo, sempre alle 20:30, con una nuova puntata. Un caro saluto da Elena Mordiglia e buon proseguimento di serata. Ciao.